da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Uda lo interrogò più volte. Eugenio Finazzer gli confermò che Carolina, al ritorno dal viaggio di nozze con Aldo da Tosso, era molto agitata, tanto da telefonare subito alla madre, che abitava ad Andraz, di andarla a trovare il giorno successivo. La madre, arrivata la mattina presto del 4 dicembre, trovò soltanto il cadavere ancora immerso nell'acqua del lago. Il corpo galleggiava in una buca praticata evidentemente dagli assassini nella spessa crosta di ghiaccio. Anche Cesca, parlando con Pio De Toni a Cortina d'Ampezzo e a San Vito di Cadore, dove era capostazione della ferrovia dolomitica, riuscì a sapere molti particolari sull'uccisione della balena, del cognato Luigi del Monego e alcuni sulle lontane morti delle donne del centrale del 33. Pio rivelò di avere dei sospetti sugli albergatori, ma anche sul conto di qualcun altro, e fece un nome nuovo, quello di un certo Gasperin. Come lo spiega? Gli domandò Cesca, che vedeva allargarsi il campo delle persone coinvolte nei delitti. «Semplicissimo», rispose Pio. «Gasperin fu l'unica persona di Alleghe che non si fece vedere al funerale di mia sorella e mio cognato nel novembre del 46. Era un dipendente dei Del Monego, legato da vecchia amicizia a mia sorella e anche al povero Gigio. Se aveva guadagnato fino allora qualche soldo, era stato soltanto perché gli avevano dato lavoro». Sopportando le sue assenze quando si ubriacava. Per Uda e Cesca il nome di Gasperin, se portava nuovi elementi nelle loro prossime ricerche, rischiava però di farli andare per altre strade. Passavano le settimane e non perdevano occasione di raccogliere appunti e studiarli. Ciò che più li preoccupava era la leggerezza con cui gli inquirenti che li avevano preceduti nel 1933 avevano condotto l'inchiesta. Ma non si spiegavano inoltre perché con gli ultimi delitti i carabinieri e la stessa polizia non avessero cercato di andare in fondo, allargando l'indagine fino all'epoca dei primi fatti, anche a costo di mettere un paese intero con le spalle al muro. Si trattava di omertà? Alle volte i due sottufficiali erano propensi a crederlo. Uda era conosciuto ad Alleghe, essendoci andato per servizio molte volte, gli sarebbe stato difficile avvicinare le persone senza essere riconosciuto. Si limitava a entrare ogni tanto al bar centrale, parlava con i proprietari di cose banali, cercando di studiare il carattere e le reazioni di Aldo da Tos, di Pietro De Biagio, di Adelina. Ma più di vederli e parlare di turismo o di ladri di polli non poteva fare. Così fu Cesca ad agire sempre ad Alleghe. Il brigadiere non era conosciuto perché girava senza divisa. Di solito un militare che si veste in civile è subito riconoscibile, come se fosse impacciato nei vestiti borghesi. Le camicie un po' ombrate, le cravatte di raso e troppo chiare, i colori della stoffa, perfino il modo di camminare o di battere i tacchi scoprono subito il militare.
Cesca invece era elegante, faccia sorridente, disinvolto, sembrava più uno studente o un impiegato che un soldato.
Ad Alleghe nessuno sapeva che sotto quel ciuffo un po' spavaldo si nascondeva un carabiniere deciso. La gente lo avvicinava, lui pagava da bere e qualcuno anche parlava. Fu così che un giorno venne a sapere da Annetta del Monego e dalla madre altri particolari utili e il nome di altre persone legate ai fatti del 33. Gli raccontarono le due donne che a Bolzano abitavano Bruno Bellinzier e la moglie Amabile, scappati da Alleghe anch'essi fin dal 1934, in seguito alla minaccia di Pietro De Biagio, l'ex segretario del fascio Raniero Massi, e il vecchio Fiore da Tos, ai quali avevano dichiarato, senza timore, di non essere d'accordo con la tesi dei carabinieri sul suicidio di Emma De Ventura e Carolina Finazzer. Massi poi aveva imposto ai coniugi Bellinzier di tenere la bocca chiusa, altrimenti avrebbero avuto guai. Con dei dati così precisi, Cesca prese il primo pullman per Bolzano e interrogò Bruno e Amabile Bellinzier. In principio i due sposi, vedendo il giovane entrare in casa, si allarmarono. Dopo, tra le lacrime, gli confermarono di essere fuggiti per paura.
Massi Non ce lo mandò certo a dire, conclusero. Lo ricordiamo come fosse adesso. O chiudete quella bocca o vi capita il peggio. Disse proprio così.
Prima di lasciare andare il brigadiere, amabile aggiunse: «Fate presto, per carità, non ci sentiamo sicuri ancora». Le informazioni a largo raggio di Uda e Cesca si conclusero con i colloqui avuti nei primi mesi del 57 con Giuseppina Dapian, il fratello Paolino e le altre due sorelle, Marcella, interrogata a Firenze dove abitava, e Flora, moglie del veterinario di Riese, Parolin, che gli confermarono tutte, essendo ad Alleghe nel 33, Giuseppina era amica intima della balena, di aver udito proprio dalla vittima il racconto della notte del ballo al Masarè, in cui la Gigia aveva visto Aldo da Tos andare sul lago con un fardello sulle spalle, seguito da un altro uomo. «Anzi», precisò Giuseppina Dapian, «la povera Gigia», aggiunse anche che l'uomo col fagotto sulle spalle sdrucciolò sul viottolo ghiacciato e spostò per tenersi ritto due fascine di legna della catasta accanto alla casa. Ormai i due sottufficiali avevano altri elementi in mano, un grosso lavoro, ma non c'era una prova, solo discorsi. Ci voleva ben altro per incriminare l'assassino e ottenere dal procuratore di Belluno il mandato d'arresto. E poi si domandavano perplessi: sarà uno solo l'assassino o più di uno? Comunque, i dati raccolti gli permettevano di passare dalla fase di informazioni a quella di avvicinamento. Dagli interrogatori si potevano avere molti nomi di altri preziosi testimoni. Prima fra tutti la vecchia Maria Costa di Cencenighe. Cesca si recò da lei, deciso a farsi raccontare altri particolari. La Costa, negli anni successivi agli ultimi due delitti, era stata convocata dal vecchio Fiore da Tos come assistente alla moglie Elvira, madre di Aldo e Adelina da Tos, ammalata e costretta sempre a letto. La vecchia Costa in principio non voleva parlare. Alla fine, giungendo le mani davanti a Cesca, dopo essersi fatta promettere di non far parola con nessuno e non rivelare mai il suo nome, disse: «Sì, sì, è vero. Ero sempre con l'Elvira. È vero. Mi davano poco da mangiare, i datos, ma da bere a volontà, non lo so perché. Un giorno Elvira, aggravata, si cominciò a invocare il nome di Emma, la serva del centrale, sa. Avanti, avanti!» la esortava Cesca. «Anche la Carolina chiamava ogni tanto, quasi ogni giorno, certo, due o tre volte, sempre di più, e poi faceva un gesto con la mano, alzava quattro dita e abbassava il pollice, e diceva: quattro! Quattro! Quattro!» Cesca prendeva appunti. «Il medico le aveva ordinato di mangiare poco. Non ho mai capito che male avesse, ma credo il cuore. E poi le portavano gli gnocchi. Sì, era De Biagio che diceva che bisognava darle molto da mangiare, che si tirasse su marsala all'uovo e baccalà, ma gli gnocchi soprattutto, il giovedì. E una volta l'ho sentito dire che era tempo che se ne andasse, piuttosto che soffrisse così. Ma lui non vedeva l'ora che morisse. Temeva che la vecchia potesse compromettere tutta la famiglia nei momenti del suo delirio». Siamo nell'estate del 57. Cesca e Uda non perdono un minuto. Il giallo di Alleghe li aveva così avvinti che non dormivano la notte. Ormai la cerchia dei testimoni più o meno resti a parlare si allargava sempre più. Alle volte i due sottufficiali si avvilivano per la lentezza con cui erano costretti a procedere. Mille difficoltà, decine di nomi e rivelazioni nuove sbarravano continuamente la strada. Le persone interrogate erano piene di sospetto. Dovevano recarsi nelle case dei paesi e delle città più lontani e più impensati anche 10 volte prima di ottenere un nuovo indizio che li aiutasse a vedere chiaro. Spesso viaggiavano a loro spese. Cesca avvicinò ancora a pieve di Livinallongo Irma Finazzer, cugina della Carolina, poi Amalia Gabrielli, di Sopra Cordevole, vicino a Roccapietore, cameriera del centrale nel 33. La Gabrielli raccontò che la notte del 3 dicembre, dormendo sopra la camera di Aldo e Carolina da Tos, udì strani rumori, voci mozzate, passi affrettati, come se si stesse facendo un processo sommario a un criminale, e aggiunse: «Appena al mattino appresi che il corpo della Carolina era stato trovato nel lago ghiacciato, scappai da Alleghe e non vi fece più ritorno. Erano le prime vere prove. La testimonianza di Amalia Gabrielli convinceva Uda e Cesca che effettivamente quella notte qualche cosa era successo nell'albergo e non altrove. Nel frattempo Uda aveva richiesto alla procura di Belluno i fascicoli De Ventura e Finazzer. I due sottufficiali poterono così ricostruire le indagini e i fatti accaduti ad Alleghe dopo la morte della domestica. In un primo tempo il procuratore del re di Belluno aveva archiviato l'omicidio De Ventura come suicidio. Questo era accaduto dopo 3 mesi, dal giorno in cui era stata trovata uccisa Emma. Dai verbali risultava che si erano pronunciati per il suicidio il segretario del fascio Raniero Massi, il medico condotto del paese Giovanni Case, perfino il maresciallo dei carabinieri incaricato di condurre le indagini Giovanni D'Orlando, infine il procuratore del re di Belluno Giuseppe Prospero. Non si erano pronunciati però per il suicidio il pretore di Agordo, Egidio Terracina, e il sostituto procuratore Belluno Enrico Ravagni, due uomini solerti nel loro delicato mestiere di magistrati. Cominciò così una specie di guerra fredda tra le autorità di Alleghe, che dicevano di voler difendere il buon nome dei loro amici Aldo da Tosse e Pietro De Biasio, onesti albergatori, e altri pochi abitanti del luogo che sostenevano, senza osare però di ripeterlo in pubblico, la tesi del delitto. Il pretore di Agordo, infatti, malgrado le intimidazioni politiche provenienti anche da Belluno, tentò tutte le vie pur di far luce sul delitto e far processare i colpevoli e inviò il padre di Emma dal procuratore del re di Belluno il 26 maggio del 1933 per sollecitare immediatamente nuove indicazioni. Dalla supplica si intravede l'ansia, anche umana, del magistrato di conoscere la verità. In altre parole, era necessaria la necroscopia del cadavere di Emma De Ventura che era stato sepolto, dopo sommari accertamenti. Il pretore, in quei tempi, non aveva poteri diretti e autonomi, che appartenevano invece alla sezione istruttoria. La supplica che il padre di Emma portò al procuratore di Belluno diceva: «Prego di ottenere l'inumazione del cadavere su consiglio del pretore di Agordo, che ha ravvisato la necessità di una perizia necroscopica. Manca infatti negli atti una perizia necroscopica ed è certo questa lacuna maggiore. È mio desiderio», continuava la lettera, «che sia fatta la perizia da medici estranei al fatto, non dal medico condotto Giovanni Case. L'insistenza è sempre più rafforzata dal mistero che circonda tutto e dallo strano modo come si siano svolti gli eventi e l'indagine. Desidererei sapere positivamente se l'eccellenza vostra è davvero passato in Alleghe con un capitano dei carabinieri per un sopralluogo. Risulta che sono scomparsi vestiti, documenti, corrispondenza e altre cose della vittima. Siamo convintissimi che il fatto si debba a manomissioni e il mistero ci rassicura. Se i padroni dove era a servizio Emma De Ventura insistono che sia stata lei a uccidersi, ci dicano con prove il motivo. Se rimane un dubbio, è sul figlio, Aldo da Tos». Con questo deciso intervento, il pretore di Agordo aveva ottenuto il nulla osta per la perizia, dalla quale era risultato poi che Emma, ciò malgrado, s'era uccisa. Il caso De Ventura era stato archiviato il 24 luglio 1933 e da quel momento gli assassini avevano avuto mano libera. Dopo essersi ribellato all'archiviazione della pratica De Ventura, il pretore Enrico Ravagni, che oggi nel 64 aveva 84 anni e vive a Riva del Garda, rinunciò a una meritata carriera politica per non piegarsi alle imposizioni politiche. Cesca e Uda erano convinti che il maresciallo D'Orlando era da escludere dalle maggiori responsabilità. Era stato solamente al di sotto del suo compito. Non aveva avuto la forza e la capacità di imporsi, accettando però per buono tutto quello che interessati testimoni gli suggerivano. Massi non aveva permesso nemmeno al padre della De Ventura di vedere il cadavere subito dopo la morte, appena giunto da Forno di Canale con gli altri figli, minacciando di mandarlo al confino se avesse insistito. Nella stessa maniera si erano comportati, pochi mesi dopo, i familiari di Carolina Finazzer, quando Questi si erano accorti che gli inquirenti, pressati dalle autorità politiche, avevano sorvolato sui particolari più importanti durante l'inchiesta. Dai verbali, Uda e Cesca rilevarono anche che il taglio che Emma avrebbe dovuto procurarsi con le sue stesse mani era lungo 12 centimetri. Come avrebbe potuto la ragazza recidersi la carotide in quel modo, colpendo una parte così vitale? Nei fascicoli era anche detto che Emma e Carolina presentavano abbondanti perdite di feci, cosa che di solito si verifica nei casi di morte violenta.